Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, e grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Buongiorno, buongiorno dalle frequenze di Radio Onda Rossa a tutti e tutte e ovviamente buongiorno in particolare, anzi un saluto, un abbraccio particolare e un augurio particolare a coloro che della libertà sono privati e quindi che ci ascoltano dalle carceri. Stamattina, quest'oggi, anzi non è più mattina, sono le 15:05 e comunque in questo primo pomeriggio il saluto particolare lo mandiamo a chi ci ha scritto una lettera, Albertino, che ci ascolta insieme ai suoi compagni di detenzione al nuovo complesso di Re Bibbia. Un abbraccio, ci ha scritto una lettera, la leggeremo la prossima volta, cioè, l'abbiamo appena aperta, è arrivata proprio orora e insomma si deve fare questo annetto e mezzo di carcere, gli auguriamo di farselo così con un piede solo, come si diceva una volta. I vecchi detenuti te lo dicevano per sollevarti, diceva, beh, ma un anno e mezzo te lo fai con un piede solo, come per dire vai, insomma, finisce prima ancora che hai finito di di correre. Insomma, vabbè, comunque il carcere passa, come ha detto, dice la canzone, e il non sarà sempre inverno, e dunque tornerà il sole anche per chi sta rinchiuso. Un abbraccio forte, appena pronta scarcerando, chiaramente la manderemo a Bertino, a Guglielmo, a Walter e anche a tutti gli altri, a tutte le altre che ce l'hanno chiesta e che ce la continueranno a chiedere. Mandateci anche i contributi, perché stiamo ancora a realizzare, diciamo, a scrivere, a prepararla, preparando i contenuti, quindi se vi viene di mandarci una pagina, ma due pagine su un'esperienza, le vostre idee, le vostre opinioni sul carcere, una poesia, quello che pensate di scrivere contro il carcere, come appunto poi il sottotitolo di questa trasmissione è una trasmissione contro il carcere. Bene, e allora dopo i saluti che vi dà anche l'altra voce.
Ciao, un abbraccio a tutte e tutti.
Bene, volevo iniziare immediatamente parlando del fatto che, sapete, da un po' di tempo a questa parte, non è una novità per chi ascolta questa trasmissione, la maggior parte delle notizie da dentro le carceri, notizie che mettono in luce il sovraffollamento, i suicidi, le malattie, eccetera, provengono da i sindacati della polizia penitenziaria, dalle guardie, non è una, cioè sì, è una contraddizione, ma che deriva da un fatto, abbiamo spiegato più volte, quindi non c'è da stupirci, perché appunto le guardie, cioè i secondini, la polizia penitenziaria, chiamatela come volete, insomma, i carcerieri premono verso il governo perché aumenti gli organici di questo personale, perché loro dicono che essendo aumentato il numero dei detenuti non ce la fanno più, fanno turni massacranti, eccetera eccetera. Noi non è che questa cosa qui diciamo abbiamo possibilità di risolvere la loro situazione, però ci interessa quello che le notizie che mandano. Una che mandano, che è arrivata proprio ieri dall'ANSA, quindi che proviene dal sindacato di polizia penitenziaria che fa capo all'UIL, dicono che dall'inizio di quest'anno, del 2010, vi sono stati 101 tentativi di suicidio sventati dall'opera, loro dicono, della polizia penitenziaria. Comunque 101 tentativi di suicidio non riusciti, che se si vanno a sommare ai 45 purtroppo riusciti, insomma arriviamo quasi a 150 suicidi tra tentati e riusciti, una cifra spaventosa, più ancora spaventosa di quella che abbiamo, perché noi abbiamo il dato di 45 suicidi avvenuti e 100, più di 100 morti all'interno in questi 8 mesi fino al 31 di agosto, quindi di questo scorcio di 2010, però con questi 101 tentati suicidi, in realtà insomma, la situazione è ancora più drammatica, molto drammatica. Ci dovremmo riflettere, perché sicuramente questo incremento di suicidi, tentati suicidi, atti di autolesionismo che percorre la realtà dell'universo penitenziario di questo paese, è un problema che non credo che si possa addebitare esclusivamente al sovraffollamento. Quello sì, il sovraffollamento peggiora le condizioni, quindi induce la depressione, quello che volete, però non è che ci si uccide perché uno sta male in carcere, ci si uccide perché si è colpiti da profonda depressione che in genere arriva perché manca quel filo di speranza che tiene uniti coloro che stanno da quell'altra parte del muro, ossia chi sta dentro. Speranza dovuta al fatto di sentire vicini appunto una parte della società che solidarizza con chi sta dentro, un aiuto concreto, la possibilità di appena finito il giro, come appunto dicevano i vecchi carcerati, finito il giro dell'aria, vai fuori e ricominci un'altra vita, quella che ti va, quella che vuoi fare. La mancanza di questa speranza induce al suicidio. E non deriva nemmeno dalla lunghezza della pena, perché abbiamo visto i dati, quelli che si suicidano non è che hanno pene infinite, non necessariamente. Hanno proprio questa assenza di speranza, anche perché, soprattutto proprio per chi ha pene brevi e si vede vede un blocco di nemici dall'altra parte del muro, cioè vede la società come un blocco di nemici, è chiaro che ha ancora più terrore che dopo fatto quel 1, 2, 3 anni di carcere dice vado fuori e che vado a fare? Avrò solidarietà da parte di qualcuno oppure mi troverò una società ostile perché ho questo marchio che mi rende ancora più difficile qualunque percorso di vita? Ecco, questo è un po' il quadro. E poi credo che un elemento su cui riflettere, ne parleremo le prossime, è questo linguaggio eccessivamente lamentoso, che fanno i giornali, la televisione, cioè quando si parla di carcere, coloro che ne parlano, perché altri se ne fregano, non ne parlano affatto, quando si parla di carcere purtroppo se ne parla in tono lamentoso, a poveretti, a stanno male, sono sovraffollati, però in carcere devono stare. Il lamento non induce una, come dire, una visione positiva della realtà e quindi la possibilità di mettersi in moto insieme ad altri per cambiare quella condizione. Il lamento induce appunto la depressione è l'anticamera del suicidio, quindi non credo che vada bene, non bisogna indurre al lamento coloro che stanno dentro, bisogna casomai aiutarli a produrre proteste, lotte, tensioni, evasioni se vogliamo, cioè fare qualcosa che permetta di vedere a portata di mano il cambiamento della condizione e soprattutto il raggiungimento della libertà. Questo più o meno volevamo dire. Però intanto parliamo di questi ultimi, come dire, situazioni di lutto avvenute nelle carceri. Dunque, sono stati due morti anche questa settimana, la più grave, cioè, non, difficile fare una graduatoria tra le morti, quando si muore soli, lo diceva De André, però insomma, questo è veramente un crimine questo che è successo, perché questo ragazzo di 33 anni, tunisino, stava in carcere, è morto nel carcere di Pisa, al Don Bosco, era stato arrestato a giugno, quindi da poco, e perché stava in carcere? Non è importante, ho detto, i motivi per cui si va in carcere sono tanti, non stanno a indagare, non lo chiediamo mai, nemmeno lo diciamo, no, noi stiamo dalla parte dei detenuti a qualunque titolo stiano in carcere, questa è la nostra scelta, non facciamo i giudici, non facciamo i magistrati, non facciamo i poliziotti, quindi stiamo dalla parte di chi soffre la galera per liberare tutta l'umanità da queste gabbie. Tuttavia, quando leggi che è morto un tunisino, un ragazzo tunisino, perché stava dentro, semplicemente perché sprovvisto di permesso di soggiorno, quindi non aveva fatto assolutamente niente, non aveva il permesso di soggiorno, è stato sbattuto in carcere chiaramente si è sentito male, non si sa ancora perché questo è successo dopo, c'è un'inchiesta se è sia suicidio oppure un malore, qualcosa, insomma 33 anni però non è che si pigliano i malori come... comunque è morto al Don Bosco di Pisa, al carcere Don Bosco di Pisa, ed è morto appunto, stava dentro perché sprovvisto di permesso di soggiorno. È allucinante questa cosa, uccidere una persona perché non ha un permesso di soggiorno è veramente... immaginiamo quanti ce ne siano, lo sappiamo perché sono 6.500 quelli che stanno dentro, semplicemente che la dicitura è per contravvenzione, perché è una contravvenzione questa, essendo un reato amministrativo, no? Non è un reato penale, però vai dentro lo stesso perché con la legge, prima la Bossi-Fini e via via le modifiche, si va in galera. Sono 6.500 le persone che stanno in carcere per aver trasgredito, per aver contravvenuto, quindi si chiama contravvenzione, come quella quando lasci la macchina in divieto di sosta, per aver contravvenuto a una a un provvedimento amministrativo, avere sempre con sé il permesso di soggiorno. Questa è l'allucinazione, cioè come se sbattono in galera uno che ha messo la macchina in divieto di sosta e questo muore in galera, cioè è possibile morire per un divieto di sosta per non avere un pezzo di carta in tasca con la firma di un prefetto, si muore in questo paese. È la 121esima vittima morta in carcere, perché appunto non si sa se addebitarla al suicidi, perché è ancora in corso l'inchiesta, se addebitarla ai suicidi oppure ai morti per malore non curato. Comunque questo è quello che succede nelle situazioni italiane.
E dunque, siamo al solito angolino delle parole dei detenuti e abbiamo una lettera che vogliamo leggervi, che arriva, come lui stesso scrive, Tommaso, dice, dai loculi di Spoleto. E a proposito appunto di questa Italia tragica, qui lui descrive una situazione che, come lui stesso dice, mescola proprio il comico con il tragico. E infatti ci racconta che, dice, si verificano vicende nella vita di tutti i giorni che, sebbene simili con molte altre, considerate nella loro unitarietà, appaiono alcune buffe, altre insignificanti e prive di interesse. Eppure, esaminandole nell'insieme, emerge un'atrocità enorme, un attacco crudele a quel principio di umanità sancito dalla Costituzione nell'articolo 27, senza un minimo di pietà, una ferma spallata a quella Costituzione a cui tutti si inchinano, ma che di fatto non esitano a calpestare. Mi trovo davanti a una situazione, infatti, che nel suo insieme mescola, come dicevamo, il comico con il tragico. Abbiamo da una parte un ministro della giustizia che si commuove di fronte alle sofferenze di un povero cane privato dell'affetto del suo padrone in carcere, tant'è che per alleviare le sofferenze dell'animale interviene con tempestività per evitare conseguenze negative, irreversibili alla povera bestia, orfana del proprio padrone. Con un gesto di umanità inconsueto, il ministro si adopera per far ritornare immediatamente il reo in casa. E questo l'ha tratto da una fonte che è il Pianeta Carceri, che era stato appunto pubblicato il 17 agosto. E prosegue. Da un altro lato, invece, notiamo il pugno fermo delle autorità competenti che non si commuovono di fronte a una persona che deve scontare meno di un anno di carcere e che chiede di vedere i suoi quattro cuccioli minorenni che non vede da anni e che hanno bisogno di affetto, come il cane, e al pari del cane avrebbero anche loro. Il ministro in questo caso non vede e non sente, insensibile come una lastra di ghiaccio. Come paradosso del paradosso, si apprende in TV che uno dei peggiori criminali della storia d'Italia riesce a saldare i conti con lo Stato nel giro di pochi anni e con molta facilità. Così, poverino, potrà coltivare finalmente i suoi sogni, quelli che lo hanno assillato per tutta la sua vita. Belle donne, soldi, eccetera, eccetera. Fa riferimento alla scarcerazione di Maniero. Cosa, tra l'altro, alquanto improbabile per un cittadino onesto o normale che incaglia, per X motivi, nella rete di una giustizia incontrollata, in quanto non potendo offrire nessuna mercanzia in cambio allo Stato per barattarsi la sua libertà, è destinato a marcire in carcere. Niente pietà, non atti di indulgenza, ma solo odio verso chi potrebbe trovarsi in carcere per un qualche drastico errore. Di fronte, termina, a codesti monumenti, vere opere d'arte, e sono tante, tantissime, troppe per un paese che si definisce democratico e civile, da carcerato, ma pure da cittadino, provo solamente indignazioni e pietà per questi poveri miseri esseri, impregnati esclusivamente di odio, non di umanità o di buon senso, quindi. E poi cordiali saluti. E questo è quanto. If you wanna be my number one, let me know your future plan. Never ever hurt this man, and you'll be my number one. Number, number, number one. Oh.
de las tinieblas de la muerte. Y quien me levanta cuando me siento deprimida. Quien en tu cara escupe verdades desenmascara.
Quien destraba tu garganta con la fuerza de un volcán.
Y quien me aleja de las tinieblas de la muerte. Y quien me levanta cuando me siento deprimida. Quien en tu cara escupe verdades desenmascara.
Y quien destraba tu garganta con la fuerza de un volcán.
Te caigo encima de mi protección andando por petadas y me paro frente. Si estabas medio tibio ahora te puse bien caliente. El ambiente que te pasa para la pierna hay que ser un maniquí. Usando caderitas de oro y tapados al estilo Pontadí. Representando a Sudamérica, Malena que es de Argentina. Para el mundo entero con las dos pibas descosiendo su tarima. Abrazando la bomba de lírica directo sobre la pista. Te lo digo en persona o en entrevista para la revista.
Para la rotativa porque ya desperté. Furiosa como una fiera que te puede comer. Si estoy en ese planeta es porque tengo algo que hacer. Una misión que cumplir. ¿Cómo lo vuelvo a repetir? Yo, claramente,
claramente.
Rapeando en castellano. Salida de los llanos. Para todos mis hermanos. Viene sano y a puro sentimiento. El rap argentino tengo con conocimiento. Ves, rapeando ves mi espíritu se eleva. Y desde abajo mira a los que no entienden mi lema. La voz de mi poema que corre velozmente. Por encima del muro y en contra de la corriente. Yo sigo puesta en mi puesto manifestando al honesto. Rapera orgullosa, el compromiso va para adelante firme como una roca. Cuidado que arrebato con palabras de mi boca. Esta loca te sofoca, te coloca la rima que te machaca. Que te provoca como boca. Actitud María Marta, esta cita te convoca.
A veces pienso que la dicha no quiere llegar.
Degollando tu cabeza solamente con ideas. Y quien me aleja de las tinieblas de la muerte. Y quien me levanta cuando me siento deprimida. Quien en tu cara escupe verdades desenmascara.
Quien destraba tu garganta con la fuerza de un volcán.
Allora, un aggiornamento che ci hanno chiamato adesso da Piazzale Clodio a proposito dei quattro compagni baschi che erano in tribunale perché in attesa della sentenza per l'estradizione o meno in Spagna. E nonostante che l'accusa, il procuratore avesse chiesto l'assoluzione per questi quattro compagni, il tribunale ha deciso per l'estradizione. Quindi questa è la notizia proprio orora. Il tribunale ha deciso per l'estradizione, però non scatterà immediatamente perché il procuratore ha fatto sapere, poi vedremo se sarà vero, che vorrà ricorrere contro questa sentenza in Cassazione. Nel caso che ricorra in Cassazione si bloccano i termini dell'estradizione, quindi rimarranno in carcere fino alla Cassazione. Altrimenti, se passati i termini del ricorso non verrà fatto nessun ricorso in Cassazione, la sentenza diventa definitiva e quindi verranno estradati in Spagna con gravissimo rischio per la loro vita, come abbiamo sempre detto. Purtroppo grave, perché quando abbiamo saputo che l'accusa, il pubblico ministero, il procuratore aveva chiesto l'assoluzione, sembrava cosa fatta, perché è l'accusa, la procura è l'accusa che in genere produce appunto l'accusa e poi il tribunale decide. Invece stavolta, nonostante la richiesta di assoluzione, il tribunale ha deciso diversamente. Comunque c'è da aspettare la volontà del un procuratore generale che ha fatto sapere vorrebbe ricorrere in Cassazione, quanto lui ha chiesto appunto l'assoluzione. Questa notizia probabilmente ve la daremo per il GR serale, quello delle 19:30, perché adesso i compagni stanno lì in attesa di vedere se appunto il procuratore generale intende realmente produrre ricorso presso la Cassazione, in modo che la questione rimarrà bloccata qui in Italia, e si bisogna aspettare il appunto il pronunciamento della Corte di Cassazione.
Freedom, 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 fre
Allora, un'altra, intanto sono le 15.30, un'altra notizia. Dunque, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo i giorni scorsi, in questa riapertura di autunnale, dopo la pausa estiva. Il decreto legislativo riguarda il trasferimento all'estero dei detenuti stranieri. Sapete che un cavallo di battaglia di Alfano che ha detto: siccome nelle carceri italiane ce ne stanno circa il 35-40%, ormai sono quasi arrivati al 40%, in alcune regioni sono oltre il 60%, ad esempio a Genova Marassi o anche in Lombardia e in Emilia, la media nazionale è intorno al 40%. Allora hanno detto: come facciamo il sovraffollamento, come lo combattiamo? Rimandiamo nel proprio paese i detenuti stranieri. Parole in libertà, libertà si fa per dire, qui si parla di galera, quindi parole al vento, ecco, perché non è così, la cosa è molto più complessa, adesso proveremo a spiegarla. E comunque loro, per dare seguito a queste chiacchiere, perché fanno chiacchiere senza nessuna base reale, no? Nemmeno giuridica, e poi ci fanno i decreti sopra. Allora, il decreto legislativo è un decreto che è subito operativo, perché è approvato dal governo, quindi non passa attraverso il Parlamento, perché all'interno di una serie di norme, di una legge quadro già approvata dal Parlamento. Il Parlamento dà la delega al governo ad approvare una serie di leggi all'interno di una legge quadro, in questo caso la legge quadro è la legge sull'immigrazione. All'interno della legge sull'immigrazione il Parlamento ha dato mandato al governo, la delega al governo a poter approvare una serie di leggi particolari all'interno di questo quadro. Una di queste, appunto, e si chiamano decreti legislativi, che non sono come i decreti legge, che sono decreti di urgenza che vanno poi confermati successivamente da un'approvazione parlamentare. Questi sono già, perché avvengono all'interno di una legge quadro, sono già operativi, e quindi i giorni scorsi è approvato la legge, il decreto legislativo che già è legge, quindi deve essere solo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma è questione di giorni, per il trasferimento all'estero dei detenuti stranieri comunitari. Con enfasi hanno detto, il ministro della giustizia ha detto: bene, con questo manderemo a casa loro a scontare la pena ben 1214 detenuti stranieri comunitari, cioè dei 27 paesi della Comunità Europea. Li trasferiremo subito nei paesi di provenienza. Non è così, ma non lo diciamo solo noi, questa cosa, siccome è materia, diciamo, tecnica, si sono pronunciati anche alcuni esperti tecnici dello stesso Ministero della Giustizia. Quindi il Alfano, che è, diciamo, capo del Ministero, non ha manco ascoltato i suoi tecnici del Ministero, che pure stanno lì, forse ne sanno un po' più di lui perché stanno lì da decenni. Loro hanno detto che più di 50 l'anno non potranno essere trasferiti. Perché? Il meccanismo, l'avevamo già detto, non è una cosa complicatissima, forse per Alfano lo è. E il problema è che perché per esempio un cittadino, mettiamo, bulgaro, rumeno, belga, francese, cioè dei 27 paesi della Comunità Europea, possa essere trasferito nel proprio paese, è necessario che ci sia un accordo bilaterale, ci vuole un accordo bilaterale tra il paese che espatria, manda a scontare la pena nel paese di provenienza, il detenuto, l'accordo tra i due paesi. Quello che estrade e quello che ricevente. Questo accordo deve permettere il riconoscimento di tutte le condanne, quindi un po' il riconoscimento del codice penale, del codice di procedura penale e del meccanismo di funzionamento dell'erogazione della pena, quindi del tribunale e delle corti. Che non è così semplice, perché sono accordi bilaterali e spesso complessi, nel senso che in un accordo bilaterale un paese può riconoscere, che può dire che riconosce le sanzioni, le pene per alcuni reati e per altri no, quindi va visto caso per caso. E poi per ognuno di queste persone, che deve essere, appunto, mettiamo un cittadino, appunto, polacco, deve essere portato dalle carceri italiane a scontare la pena in Polonia, nel proprio paese, deve essere messa in moto una verifica che la condanna di questo soggetto, di questo personaggio, stia dentro quell'accordo bilaterale. E quindi è complesso. I tecnici dicono che più di 50 l'anno non si potranno trasferire, quindi nulla, una goccia d'acqua nel mare. E però l'hanno fatta, voi vedrete i prossimi giorni, strilleranno sui giornali, abbiamo risolto, non si capisce come ha fatto questo numero, 1214 stranieri, dice subito verranno trasferiti, se ne trasferiranno una decina, perché per ciascuno va fatto un incartamento particolare e non è una cosa semplice. Tra l'altro c'è anche il paese che appunto il paese ricevente deve verificare se la condanna fatta al soggetto è stata fatta secondo i canoni che lui accetta. Per esempio, la gran parte dei paesi europei non accettano persone condannate in contumacia, ossia senza che ci sia durante il processo ci sia la presenza dell'imputato. In Italia è possibile condannare le persone in contumacia, cioè senza che siano presenti nel tribunale. Una persona condannata in contumacia non viene accettata da quasi nessun altro paese, perché sono un po' più garantisti di noi, quasi tutti, non tutti, ma senza fare l'elenco, per esempio la Francia non l'accetterebbe, l'Olanda nemmeno, la Svezia nemmeno e così via. E tanti altri paesi non accetterebbero le persone condannate in contumacia, e quindi va fatto un incartamento persona per persona, quindi al massimo 40 o 50 l'anno potranno essere trasferiti. È una cialtroneria, un'altra delle tante fatte dal governo, che serve soltanto per far strillare avete visto Maroni o questi cialtroni che dicono mandiamo via gli stranieri, mandiamo via. Cioè, poi bisogna saperlo, cioè, è un problema di conoscenza delle strutture giuridiche che regolano i rapporti tra paesi, ma qui pare che non ne sanno niente. E questo è il quadro. Intanto, stante al sovraffollamento, a settembre si supererà la soglia dei 69.000 detenuti e a fine ottobre, primi di novembre, ci sarà il passaggio ai 70.000 detenuti. Quindi per novembre è sicuro, lo dicono qui sempre i tecnici del Ministero, gli esperti del Ministero, entro così la fine di ottobre, primi di novembre, la presenza di persone in carcere supererà la fatidica soglia dei 70.000.
Dunque, vogliamo dare anche una notizia positiva. Ogni tanto c'è stata una sentenza, immagino forse alcuni di voi saranno informati, c'è stata una sentenza della Corte di Cassazione circa le misure alternative da dare ai malati in carcere, in questo caso i malati di tumore. Difatti dice: ai malati gravi va evitata la prigione anche se la patologia è compatibile con la detenzione e con le possibilità di cura fornite dalla struttura carceraria. E la Corte di Cassazione afferma infatti che la priorità della tutela della salute dei detenuti e invita i giudici a scegliere le misure alternative al carcere anche quando il tipo di reato non le contempla. E questo caso, esaminato da, appunto, dalla prima sezione penale di Piazza Cavour, riguardava un detenuto che aveva chiesto al tribunale del riesame di trascorrere la pena agli arresti domiciliari in attesa di essere sottoposto a un intervento per un tumore al cervello. Questa domanda, insomma, il Tribunale della Libertà aveva pensato bene, basandosi su accertamenti medici che avevano affermato che c'era la possibilità di mantenere il regime carcerario, almeno fino all'operazione. Insomma, bisogna essere rigidi all'estremo. Questo responso negativo, supportato anche dalla considerazione che per il tipo di reato commesso dal malato non è prevista la detenzione domiciliare. Diversa invece è stata, appunto, l'impostazione di questi ermellini, i quali specificano che la norma richiamata dal riesame lascia al giudice un margine di discrezionalità nella scelta della misura da applicare in caso di gravi infermità. Secondo la Cassazione, la via da seguire è dunque quella del rispetto dei diritti umani e del divieto di mettere in atto trattamenti inumani e degradanti, indicata, appunto, dagli articoli 32 e 27 della Costituzione. Non c'è dubbio, spiega, appunto, il Supremo Collegio, che anche in caso di patologie gravi il carcere, benché attrezzato per le cure, rappresenta una sofferenza aggiuntiva che può superare i limiti della umana tollerabilità. Ogni tanto si sentono di queste strane parole che non siamo proprio abituati ormai. Cioè, la Cassazione censura dunque la scelta contraria al senso di umanità del Tribunale della Libertà, che non ha tenuto in debito conto i principi umanitari e costituzionali, privando il ricorrente, condannato a una pena tra l'altro di soli 5 anni, pensate voi, per 5 anni no, non lo potevano mandare neanche in misura alternativa, che poi le misure alternative dovrebbero essere la regola e no al carcere. Soli 5 anni ed è la possibilità, appunto, di trascorrere in ambito familiare il tempo in attesa di un intervento, tra l'altro non da poco, da cui, appunto, dipende la sua sopravvivenza, e quindi ogni tanto una sentenza decente.
Questa è importante, perché però è soltanto per una patologia, per il tumore, perché su questa vicenda della malattia e del carcere c'è tutto un vecchio... una vecchia lunga battaglia. In realtà in Italia c'è un articolo del codice penale, quindi veramente è legge, che dice, che recita proprio così: le persone che la persona detenuta che ha una malattia che non può essere curata in situazione detentiva, gli deve essere concessa la sospensione della pena per curarsi fuori, poi quando ha finito di curarsi può tornare in carcere a fine di scontare la pena. Questo è il meccanismo legislativo. Tutto il punto della casistica si concentra sul fatto se una persona può essere curata in carcere o no. Il sistema carcerario italiano si è dotato di questi centri clinici, no? Ce ne stanno, cioè a Regina Coeli, a Pisa il più grande e così via. Il problema però è in modo, dicono, io ti curo in carcere, in questi centri clinici che stanno all'interno di situazioni carcerarie, ci stanno dei medici, ti curo in carcere, quindi non c'è bisogno che ti mando a casa per poterti curare. In realtà questa cosa non funziona, perché, cioè, è una violazione dello spirito di questa legge, perché non è soltanto un problema tecnico la cura di una malattia. Non è che uno dice, per fare una lastra, quello dice, ho messo la macchina per fare lastra in carcere e la fa in carcere, non c'è bisogno che vai fuori, e fino a qui andrebbe bene. Ma una malattia significa una situazione di stress di un organismo, quello umano, di quel soggetto che è colpito da una patologia, ha difficoltà di rimettere in moto un funzionamento regolare. Quindi la qualità della vita è molto importante perché uno riprenda qualunque tipo di malattia cardiaca, al fegato, a qualunque meccanismo, no? Cioè, stare in carcere, al di là delle cure chimiche che uno può avere o dell'operazione chirurgica, è un problema, questo lo dicono tutti, ma proprio tutti, in tutte le parti del mondo, tutti i testi medici dicono che perché una persona possa uscire fuori da una patologia grave, da una malattia, qualunque essa sia, ha bisogno di cure anche chimiche o chirurgiche, però soprattutto di una qualità di vita particolare che faccia reagire il fisico, perché il fisico del malato deve reagire, aiutato dai farmaci, ma deve reagire, sconfiggere la malattia e riprendere il percorso. Questa reazione del fisico umano può avvenire in situazioni ottime, tant'è vero che tutti i medici, qualunque malattia, oltre le cure, la terapia, ti dicono, che ne so, fai belle passeggiate, stai in mezzo al verde, mangia bene, vivi tranquillamente. Ora, in carcere tutto si può fare tranne che vivere tranquillamente, anche in un centro clinico. Quindi vedete come hanno violentato, anzi, questi sono dei violentatori, hanno violentato lo spirito di una legge, che comunque era una legge, diciamo, umana, che diceva: se non ti puoi curare in carcere, devi andare fuori. In realtà in carcere nessuna malattia si può curare, intanto perché c'è una casistica lunga, centinaia e centinaia di libri. Capisco che sono una banda di ignoranti quelli che stanno, che governano sto paese e chi anche scrive i giornali, però dovrebbero sapere che il carcere induce, ci sta addirittura un consesso medico internazionale fatto tra tutti i medici che hanno fatto inchieste nelle carceri, hanno individuato oltre 120-130 patologie che avvengono, che sono indotte proprio dalla situazione di ristrettezza, proprio dall'assenza di libertà, proprio dall'assenza di spazi larghi. Una per tutte, per esempio, chiunque è stato in carcere sa che la vista si abbassa in carcere. Perché? Perché non può esercitare la vista oltre quei 4 metri, perché non la fai viaggiare, la vista sta chiuso, e così la mancanza di sole, di aria, di movimento, tutto quello che volete. Quindi in carcere non ci si può curare, per principio, per definizione, nessuna.
Anche chi è sano si ammala.
Chi è sano si ammala, quindi figuratevi se uno si può. Ecco. Quindi adesso loro hanno detto per il tumore, perché figurate il tumore, ma vale per tutte le malattie. In fondo c'è una regola, una legge italiana, mi pare che sia il 147 o il 127, l'articolo del codice, che dice appunto che uno malato si deve curare fuori e poi torna casomai in carcere a finire di scontare la pena, che però viene violentata, perché ti dicono: no, tu ti puoi curare in carcere, che è un abbrobrio, è un insulto al buonsenso, oltre che alla logica umana e quello che volete. Questa è una delle tante violazioni che questo squallido, che i responsabili di questo squallido paese compiono. E a proposito di sanità, terminiamo questa vicenda della sanità su questa notizia che viene da denunciata da il garante dei diritti dei detenuti della Campania. Dunque, un detenuto che aveva dei problemi, grossi problemi, dopo mesi e mesi è riuscito a ottenere il ricovero in ospedale, appunto lui pure ci è riuscito, aveva una grave forma patologica alle vie urinarie, quindi con grosse difficoltà anche di vita, oltre che di salute, con difficoltà che questa infezione potesse produrre qualcosa di peggio. È riuscito a ottenere l'ospedale l'ha rimandato in carcere, perché dice è meglio che lo opera un altro ospedale, noi non siamo, chissà per quale motivo, non siamo attrezzati. Eppure il Cardarelli, che non è l'ultimo ospedale di questo, lui era a Poggioreale, a Napoli, ha fatto tutta 8 mesi di battaglia, ha detto, per ottenere il ricovero al Cardarelli. Il Cardarelli l'ha tenuto qualche giorno per analizzarla e poi l'ha rimandato al carcere di Poggioreale per dire che per chiedere che venisse mandato in un altro ospedale, perché loro non sono attrezzati a questo tipo di ora lui dice mi sono voluti 8 mesi per ottenere questo ricovero, per quell'altro mi ce ne vorranno altrettanto, nel frattempo c'è il rischio che veramente esplode.
Dunque, proseguendo quanto avevamo già iniziato all'altra trasmissione, in cui dicevamo che volevamo sottolineare appunto l'humus che pervade appunto questa, sia la radio che questa trasmissione, che appunto il voler abbattere il carcere, insomma. E vogliamo leggervi anche un altro articolo che è comparso nel 2007 su una rivista, si chiama Come, che veniva tra l'altro data agli immigrati, distribuita dagli immigrati per strada. E dunque su questa rivista Vincenzo Ruggero ha scritto appunto un articolo in cui si chiede perché la pena, e appunto anche qui si tratta di anticarcerario, insomma. E lui ha lavorato con Primo Moroni, come, di cui abbiamo parlato anche appunto la scorsa trasmissione, e lui dice che anche quando era in vita consideravo Primo Moroni un grande etnografo urbano. Dice, lui rideva quando lo definivo così, in quanto sosteneva di aver trovato in quella che io chiamavo etnografia un'alternativa alla condanna a cui lo destinavano i suoi studi medici tecnico-professionali. Dice, quando a scuola gli davano una lima per mettere in piano un cubo di ferro, si rendeva conto che le sue abilità risiedevano altrove. Dice, Primo Moroni raccontava che il suo abbandono della scuola fu suggellato dal lancio rabbioso di quel maledetto cubo contro il muro. E, se ricordo bene, dal conseguente scontro fisico con l'assistente tecnico pratico di aggiustaggio, il quale non immaginava per il suo allievo un futuro senza lima, morse e regole. Insomma, quel lancio rabbioso del cubo di ferro è stata la nostra fortuna. Etnografo urbano, sociologo di strada, Primo Moroni osservava e descriveva, parlava e lasciava parlare. La sua era una sociologia militante in un periodo nel quale sociologo era un insulto. È su questo sfondo che va considerato il suo e il nostro lavoro sulle tematiche del carcere e della devianza. E se qualcuno accusava la nostra produzione scritta di essere un po' sociologica, non si rendeva conto del complimento che ci rendeva. Ci insultava al contrario chi riteneva quella produzione un po' politica. Chi ufficialmente disprezzava la sociologia, in fondo, fondava la propria politica su dati sociologici prodotti da agenzie istituzionali come il Censis o la CISL. Il nostro era un tentativo di condurre ricerca indipendente, di raccogliere le esperienze di chi ci viveva intorno, di addizionarle alle nostre e di trarne riflessioni e formulazioni collettive. I rapporti con detenuti, ex detenuti, parenti dei medesimi, ma anche con operatori della giustizia, assistenti sociali, avvocati e giudici, erano la linfa del nostro lavoro. Ma anche in questo caso occorre precisare il senso della nostra relazione con il politico. E appunto sottolinea che dice, occuparsi di carcere negli anni 70 e 80 dello scorso secolo era come pronunciare una sorta di autodenuncia. Il carcere veniva considerato il luogo per eccellenza nel quale la sovversione doveva essere annientata, ma simultaneamente il luogo dove la stessa sovversione poteva divulgarsi. I comitati per la difesa dei detenuti politici venivano presi di mira dagli inquirenti dei mass media in quanto agenti esterni e interni, virgolettato, della lotta armata, organismi di trasmissione del dissenso, della rivolta tra militanti in custodia e complici o simpatizzanti in libertà. Insomma, poi prosegue l'articolo e arriviamo al punto. E ci dà Vincenzo Ruggero un elenco sommario, dice apparentemente contraddittorio, di che cosa, secondo noi, costituiva e costituisce l'universo carcerario. E qui dà appunto un elenco di cui sarebbe bello poter discutere. E questo è l'elenco. Dice, il carcere è una fabbrica che produce criminalità, una sorta di scuola di avviamento al lavoro extralegale. Il carcere non è rivolto ai detenuti, ma a coloro che esigono continue rassicurazioni in merito all'esemplarità della propria condotta. Il carcere è il tributo pagato da chi non riesce a dimostrare che la sua condotta è meno dannosa di quella di coloro che lo condannano. Il carcere non è altro che un periodo di riposo violento, una forma di cassa integrazione degradante non pagata per chi viene espulso dal ciclo dell'economia criminale in quanto esuberante. Il carcere, in periodi e sistemi di piena occupazione, seleziona forza lavoro coatta, alla quale affida le mansioni più avvilenti e faticose. È carcere produttivo, dice, si vede nei gulag sovietici. Dice, il carcere, in periodi di esuberanza di lavoro, assume funzione distributiva, deve eliminare il surplus di energie disposte ad occuparsi. È carcere improduttivo che sa soltanto annientare. Il carcere, quando inflitto ai minori, è una forma di nonnismo sociale erogato a chi deve pagare per diventare come la maggioranza degli adulti. E qui mi viene in mente Arancia Meccanica. Dice, il carcere, quando inflitto alle donne, è un avvertimento affinché non diventino come gli uomini. A questo riguardo sarebbero da leggere dei libri che ci sono, appunto, che parlano appunto dei conventi iniziali che ci sono stati prima ancora che esistesse il carcere per le donne, appunto, perché non si degradassero. E comunque, proseguendo, il carcere, quando inflitto agli stranieri, è un monito rivolto a tutte le persone socialmente vulnerabili. Non crediate di poter commettere reati senza possedere status, protettori, alleati e complici nel mondo ufficiale. Il carcere traduce in sofferenza la nozione volgare di scambio e commercio. Il creditore si appropria del corpo e della mente del debitore, che è incapace di farsi commerciante. Il carcere non intende risocializzare, ma soltanto vendicarsi, producendo, appunto, come dicevamo poco fa, handicap psicofisici. Il carcere serve ad abbassare le aspettative sociali di chi lo subisce. Una volta in libertà, gli ex detenuti accetteranno qualsiasi occupazione e retribuzione. Il carcere è l'estensione del mercato del lavoro sommerso, destinato a chi si trova, suo malgrado, in una porta girevole che lo conduce periodicamente dal lavoro mal retribuito al lavoro semilegittimo, da qui al lavoro extralegale e appunto alla detenzione. Il carcere, in quanto crea opportunità di lavoro, è un contributo, una tassa estorta da chi altrimenti sfuggirebbe al computo fiscale. Il carcere eroga servizi in condizione coercitiva a chi quei servizi non ha ricevuto in libertà. Il carcere è un deposito di esseri umani, un concentrato di problemi creati da chi non è in grado di risolverli. E per ultimo ancora, il carcere è parte dell'industria della sicurezza, troppo remunerativa per concepirne l'abolizione. Questo, appunto, sono tutti elementi che spesso, di cui spesso parliamo da questi microfoni. E prosegue comunque nell'articolo Vincenzo Ruggero, perché appunto intitola Perché la pena, dice: potrei continuare, ma credo di aver indicato alcuni temi sui quali lavoravamo insieme a Primo Moroni. Si tratta di temi sui quali molti gruppi e riviste svolgevano la loro attività di informazione e ricerca critica. Ecco perché uso il plurale, eravamo in tanti. Non ci interrogavamo soltanto sulle possibilità di ridurre le pene, di utilizzare la custodia con parsimonia, ma anche sulla natura stessa dei comportamenti penalizzanti. Quando un gruppo di riformatori accademici coniò lo slogan liberarsi dalla necessità del carcere, la prima cosa, appunto, che loro risposero fu liberarsi dall'idea della colpa.
Bene, con questa, è vero, questa è Ruggero era un grande critico del carcere, e di fatto è dovuto andare a lavorare fuori Italia, tanto perché insomma in questo paese è difficile con queste idee, diciamo, poter lavorare. E dunque sono